Laudetur Jesus Christus.
I titoli del radiogiornale della Radio Vaticana. Domani il Papa a Marsiglia per gli incontri nel Mediterraneo, tra i temi l'immigrazione e la pace, e una preghiera con il clero di tutta la diocesi. Gallagher all'ONU, il mondo rischia di sprofondare se la guerra in Ucraina non sarà fermata. Inaugurata la sede operativa di Atletica Vaticana, lo sport come inclusione e promozione della fraternità. Ben trovati all'ascolto da Michele Raviar. Domani e dopodomani il 44esimo viaggio internazionale di Papa Francesco a Marsiglia, nella città francese. Il Papa concluderà gli incontri del Mediterraneo, nei quali si sta discutendo di immigrazione e accoglienza, pace e solidarietà. Tra i momenti toccanti della visita anche una preghiera mariana col clero di tutta la diocesi. Il servizio è del nostro inviato Federico Piana.
A Marsiglia è tutto pronto per accogliere il Papa. Il Santo Padre arriverà nel pomeriggio di domani, quando, subito dopo l'accoglienza ufficiale, si recherà a Notre-Dame-de-la-Garde per un primo gesto di fede, la preghiera con il clero diocesano nella basilica dedicata alla Madonna della Guardia. Francesco si recherà nella città francese per chiudere la terza edizione degli incontri del Mediterraneo, l'evento con il quale vescovi, leader di altre religioni, giovani e associazioni della società civile si confrontano su come affrontare le nuove sfide che interessano i paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. La riflessione ecumenica ed interreligiosa davanti al memoriale dei marinai e dei migranti morti in mare e l'incontro privato del Papa con diverse persone in situazioni di disagio economico saranno alcuni dei momenti più intensi del viaggio. Al centro dei discorsi del Pontefice quasi sicuramente ci saranno la questione delle migrazioni, l'accoglienza e la pace. Non è escluso, come ha ricordato ieri il direttore della sala stampa vaticana Matteo Bruni, anche un riferimento ai cambiamenti climatici.
Saranno 464 i partecipanti al Sinodo dei Vescovi che si terrà ad ottobre. Di loro i membri del Sinodo sono 365, di cui 54 donne. Sono i numeri della prossima assise pubblicati questa mattina insieme al calendario degli appuntamenti. A presentarli in sala stampa vaticana il prefetto del Dicastero per la Comunicazione, Paolo Ruffini, insieme a padre Giacomo Costa, segretario speciale dell'Assemblea Sinodale, e Monsignor Luis Marin, sottosegretario della Segreteria del Sinodo. Il servizio di Salvatore Cernunzio.
La novità più grande per l'imminente sinodo al via dal 4 ottobre prossimo è la presenza di due vescovi cinesi. Sono membri di nomina pontificia e come tali, ha spiegato Monsignor Marin, parteciperanno a tutti i lavori.
La chiesa locale, d'intesa con le autorità, ha presentato i due nomi e il Santo Padre li ha nominati.
La loro presenza, hanno detto i relatori, è segno di quella universalità della Chiesa che è carattere distintivo di ogni sinodo e in particolare questo della sinodalità si distingue anche per alcune scelte ecosostenibili, a cominciare dalla strumentazione, come ha spiegato padre Costa.
Per evitare anche sprechi di carta, ci hanno dei tablet a disposizione attraverso i quali potranno ricevere informazioni e leggere documenti.
I lavori si svolgeranno in aula Paolo VI, scanditi da vari appuntamenti come il pellegrinaggio dei partecipanti a metà ottobre, la preghiera del Rosario, la messa quotidiana all'altare della cattedra di San Pietro. Quanto alla comunicazione, Ruffini ha ribadito la volontà del Papa di un evento caratterizzato dalla riservatezza per non snaturare quello che soprattutto
è un momento di discernimento di un collegio rafforzato dalla preghiera e dall'ascolto gli uni degli altri e dello Spirito Santo.
Si scaglia contro la guerra, in particolare contro quella in Ucraina, l'arcivescovo Gallagher, segretario vaticano per i rapporti con gli stati e le organizzazioni internazionali, è inviato speciale al forum di alto livello sulla sostenibilità organizzato dall'ONU. Il servizio è di Leone Spallino.
La comunità internazionale deve unire gli sforzi per una pace duratura in Ucraina. L'aggressione può solo generare nuova aggressione, ha ricordato Gallagher. Se non si ferma questa guerra e non si cerca la pace in ogni occasione, il mondo intero rischia di sprofondare in una crisi ancora più profonda. Nel portare la vicinanza della Santa Sede al popolo ucraino, il presule ha poi anche esortato tutti gli stati e le organizzazioni internazionali competenti a diventare creativi e coraggiosi artigiani di pace, nonché tessitori di dialogo costruttivo. La pace, ha sottolineato l'arcivescovo, arriverà sicuramente quando ci sarà un impegno comune per attuarla, non solo a livello internazionale e istituzionale, ma anche nei nostri cuori e nelle nostre case. Monsignor Gallagher, poi, in un altro intervento, ha parlato invece della pandemia da coronavirus, ricordando le parole di Papa Francesco. La più grande lezione che abbiamo imparato dalla pandemia di Covid-19 è stata la consapevolezza che abbiamo tutti bisogno degli altri e che nessuno di noi può essere salvato da solo. L'inviato speciale Gallagher ha espresso infine la speranza che siano proprio queste parole a guidare il lavoro dell'ONU sui temi sanitari.
Intanto proseguono gli attacchi aerei russi sull'Ucraina che hanno provocato nuove vittime fra i civili e causato blackout in 5 province. 3 persone sono morte ed altre 5 sono rimaste ferite a Kherson. Invece di almeno 7 feriti, tra cui una bambina di 9 anni, il bilancio di un attacco su Kiev. Kiev conferma inoltre l'attacco a una base russa in Crimea. Cambiamo scenario, oggi colloqui di pace in Azerbaigian dopo il nuovo attacco delle forze di Baku nel Nagorno-Karabakh, l'enclave armena in territorio azero autoproclamatasi indipendente nel 1991. Purtroppo anche oggi si sono registrati scontri armati. Il servizio è di Giancarlo Lavella.
È salito a 200 morti e 400 feriti il bilancio delle vittime dell'operazione militare azera in Nagorno-Karabakh. Lo hanno reso noto le autorità della regione, secondo cui tra le vittime ci sono anche 10 civili, 5 dei quali bambini. Tra l'altro anche l'Armenia, che denuncia il rischio di una pulizia etnica, parla di coinvolgimento delle proprie forze. Soldati azeri avrebbero sparato contro militari di Yerevan subito dopo ieri che indipendentisti e Azerbaigian avevano concordato il cessate il fuoco in vista degli incontri di oggi. I colloqui sono durati 3 ore con la mediazione della Russia, che tra l'altro schiera un contingente di peacekeepers in Nagorno-Karabakh. Il presidente Putin in prima persona, in un colloquio telefonico col presidente azero Aliyev, ha auspicato la piena applicazione degli accordi di cessate il fuoco per arrivare quanto prima alla fine delle ostilità.
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea boccia i respingimenti dei migranti da parte della Francia alle frontiere interne. I giudici del Lussemburgo evidenziano che la direttiva UE rimpatri va sempre applicata. Intanto proseguono gli sbarchi a Lampedusa, dove nella notte sono arrivati altri 75 migranti e l'hotspot ospita ora 1.161 persone. E oggi è la giornata mondiale sull'Alzheimer, un'occasione per valutare i progressi fatti in materia di demenza, sia in termini di ricerca, sia del mutato approccio da parte di cittadini e istituzioni. Tante le iniziative in programma che vedono protagonista la Federazione Alzheimer Italia. Lucas Duran ne ha parlato con il segretario generale Mario Possenti. Ascoltiamolo.
Ci sono tantissimi eventi. Diciamo che il fil rouge principale è quello di far conoscere alle persone cosa prova una persona con demenza, quali sono le sue reazioni e come in qualche modo essere vicine. Lanceremo un film, un documentario sulla vita delle persone con demenza per far conoscere meglio la vita di coloro che hanno tanto ancora da dare e cercano ancora di comunicare e possono dare tanto a noi in termini di conoscenza ma anche di affetto e di amicizia.
Quanto e come se si è modificata la sensibilità degli italiani in generale rispetto al tema Alzheimer?
Un tempo, quando si parlava di Alzheimer, si associava semplicemente alla persona che non ricorda più le cose. Invece si sta cominciando a comprendere che l'Alzheimer è molto altro, è una malattia, una condizione che coinvolge tutta una famiglia. Quindi sicuramente c'è più conoscenza, però serve ancora moltissimo. Infatti le iniziative che facciamo in questo mese in particolare sono proprio per avvicinare coloro che non hanno mai avuto a che fare con la demenza e quindi cercare di avvicinarli e farli diventare amici delle persone con demenza.
In chiusura di giornale è stata inaugurata ieri nel Palazzo di San Calisto a Roma la nuova sede operativa di Atletica Vaticana, la polisportiva ufficiale della Santa Sede, nata nel 2017. A benedire i nuovi locali il cardinale José Tolentino de Mendonça, prefetto del Dicastero per la Cultura e l'Educazione, che ai nostri microfoni spiega la missione dell'associazione.
Ha una visione dello sport veramente inclusiva, pensando sempre agli ultimi. Non pensa mai nei trionfi individuali, ma sempre in una visione d'insieme. È molto bello che in questa nuova sede c'è solo un grande trofeo e dopo c'è un spazio ancora vuoto. Ma devo dire, conoscendo un po' la realtà della Vaticana, che quello vuoto è già pieno di trofei. Il trofeo dell'inclusione, il trofeo di andare all'incontro ai bambini malati, il trofeo di pensare a chi non ha possibilità ormai di fare lo sport, lo trofeo dell'amicizia con i poveri, quelli trofei molto rari e difficili di avere. L'Atletica vince ogni mese.
È tutto per questa edizione. Vi ricordo che potete ascoltare questo radiogiornale anche in podcast sul sito vaticannews.va e sulle nostre app. Da Gabriele Di Domenico in regia e da Michele Raviar in studio, grazie per l'attenzione e buon ascolto dei nostri programmi pomeridiani.